Questa sera parliamo dei sapienziali. Non potendo parlare di tutto perché mi sono allungato, ho deciso fra le varie parti di prendere una parte che abitualmente viene più trascurata e che è di un interesse enorme, che completa veramente il messaggio biblico, e chiaramente daremo proprio solo qualche sguardo. Lo capite benissimo che è una cosa, un tema così immenso, che ci passa tutta la vita a studiare un libro, un versetto, figuriamoci insieme, no? Una prima premessa che mi interessa darvi per farvi riflettere: nella Bibbia esistono diversi tipi di linguaggio ed è importante perché ci fanno vedere la globalità delle esperienze umane di fede. E capite subito che sceglierne una rispetto a un'altra, questa è la mia tesi, è sbagliato. Cioè, noi siamo così complessi, voi trovate il linguaggio dei salmi, per esempio, che è innico, cioè è una lode, un pianto, un canto. Voi vedrete che se un prete non insegna a cantare, a pregare, a ringraziare, voi potete spiegare, è sbagliatissimo, cioè la persona non crescerà mai. Pensate al catechismo della Chiesa Cattolica, una quarta parte è la preghiera personale, il Padre Nostro. Cioè, se voi non insegnate a pregare, manca un quarto della vita. Avete fatto solo tre quarti, ma è così importante. C'è un libro che è solo preghiera. È chiaro che io non posso insegnare solo la preghiera, perché c'è poi la confessione di fede, per esempio. C'è la narrazione, c'è l'apologia, c'è la difesa della verità, c'è la motivazione storica, c'è l'impegno morale. Cioè la Bibbia ha molti linguaggi diversi. Se volete facciamo anche una polemica banale, a me mi diverte fare polemiche in senso buono, adesso è un po' di tempo, ma in realtà siamo già alla fine di questa moda, perché è una moda degli anni 60, la moda della teologia narrativa. È una parola che sentirete miliardi di volte. Una serie di teologi, di catechisti, usano come se fosse la novità del mondo. La Bibbia non è narrazione, è una parte della Bibbia la narrazione. Se voi andate nei testi, lo ritrovate già negli anni 70, in Metz, Wackinger, Wacker, Navone, poi in Boffi, Schillebex, cioè è una corrente teologica. Prendete per esempio, faccio un esempio, Deuteronomio 6.21. In Deuteronomio 6.21 voi trovate un credo. Cioè, nell'Antico Testamento c'è uno che dice mio padre era un uomo errante, cioè è un credo. Forrato, un grande teologo, diceva che da quel credo si era sviluppato il Pentateuco. Oggi si dice il contrario, cioè che il Pentateuco è stato riassunto in un credo. Perché? Perché c'è bisogno di una sintesi. La sintesi non è narrazione. Voi vi renderete conto, un prete, per esempio, che non sa fare sintesi, non ci si capisce niente. Cioè, mi dici l'ABC... Dammi uno schema, c'è bisogno di uno schema, non di una confusione. Allora, nella Bibbia c'è la narrazione, la novella, la parabola, che è una cosa diversa dalla narrazione, la storia, l'inno, la poesia, la motivazione filosofica, c'è la motivazione morale, c'è la sapienza. La sapienza non è narrazione, è una riflessione a partire dai proverbi, per esempio, a partire da frasi fatte, chi non tace peccherà, se tieni un segreto tientelo stretto, guai a quello che parla sempre e non sa, adesso li vedremo qualche frase. Cioè è un tipo, qual è il linguaggio giusto, qual è il primo? Boh. C'è chi comincia da questo, chi da questo. Cioè, il problema è che l'esistenza, la Bibbia è così complessa che voi trovate tutti questi linguaggi. Di sicuro il linguaggio innico, arriveremo alla fine a questo, è fondamentale perché tutto deve divenire preghiera. Cioè, i salmi fanno sì che tutto quello che la Bibbia ha detto nella narrazione, nella storia, nella confessione, nell'apologia, nella morale, diventa canto, diventa musica, diventa preghiera. Allora, i salmi sono come la stessa Bibbia detta sotto forma di preghiera. Voi avete la stessa cosa detta come narrazione, come sistema filosofico, come sistema morale, come difesa con chi non crede, come così via. L'avete nei salmi, per fare un esempio, come preghiera, come lode, no? come canto. Dei sapienziali, entriamo direttamente in argomento, non mi soffermerò, perché avrete poi tempo, sulle questioni cronologiche, storico-critiche. Se volete facciamo un lavoro più semplice, che è un lavoro di approccio al testo. Cioè cercheremo di cogliere alcune costanti di questo testo così come sono. Non è così importante dire se sono testi, chiaramente non essendo testi direttamente storici, è più difficile dire esattamente di che periodo sono. Per il Cantico dei Cantici è un testo difficile dire esattamente di che chi l'ha scritto, perché sono testi anonimi, dei testi poetici, è un racconto, eccetera. Partiamo da Proverbi, uno dei testi importantissimi di questo. Prendiamo Proverbi 1. Seguendo. Che dice? Io ho una traduzione vecchia, se ci sono delle differenze gravi ditemelo, vedremo di lì per lì di provare a tentare. Primo, Proverbi 1:1. Proverbi, trovato? Pian piano imparerete a trovarli più facilmente. Provato? Proverbi di Salomone, figlio di Davide, re di Israele, per conoscere la sapienza e la disciplina, per capire i detti profondi, per acquistare un'istruzione illuminata, equità, giustizia e rettitudine, per dare agli inesperti l'accortezza, ai giovani conoscenza e riflessione. Ascolti il saggio, aumenterà il sapere, e l'uomo accorto acquisterà il dono del consiglio, per comprendere proverbi e allegorie, le massime dei saggi e i loro enigmi. Il timore del Signore è il principio della scienza. Gli stolti disprezzano la sapienza e l'istruzione. Che cosa capite come approccio immediato? È abbastanza evidente, no? Si parla di Salomone, chiaramente non l'ha scritto Salomone, ma Salomone è di per sé il grande autore dei libri sapienziali. Perché? Perché Salomone viene ritenuto il grande saggio. Allora la maggior parte dei libri sapienziali li ha scritti Salomone. Sapete che Salomone, poi lo vedremo, si rovinò per le sue donne. Ebbe 700 mogli e 300 concubine, dice la Bibbia. Queste 1000 donne lo traviarono verso gli idoli, gli dei pagani. Lui, che era il più sapiente, divenne un grande peccatore, rovinò tutta la sua gloria, no? Ma nei sapienziali si vede la sua gloria. Nel testo è chiarissimo, cioè al di là delle cose che dice, no? Dice, voi dovete diventare saggi. Una persona ignorante, cretina, sprovveduta, superficiale, banale, che non capisce i problemi, non ha consiglio, non sa cosa dire, non sa vedere, è un disastro. Gli stolti disprezzano la sapienza. C'è gente che disprezza la sapienza, non vuole imparare, non ascolta. E sapete che i saggi non sono di per sé necessariamente gli intellettuali, ma sono i nonni, le nonne, i papi, le persone che hanno esperienza. Poi ci torneremo. Cioè, chi è che ha esperienza? Di chi ti fidi? Chi è tuo padre? Chi è il saggio a cui tu ti abbeveri per capire? Devi consigliare un giovane se fa bene a sposarsi o no con quella ragazza. Chi è che ti... Come fai a dargli un consiglio? Notate le parole, si ripete la parola consiglio, equità, rettitudine, sapienza, massime. E poi c'è una chiave, lo vedremo, il timore del Signore. Cioè dentro questa sapienza che bisogna acquistare, c'è come chiave il timore del Signore. Poi vedremo più o meno che cos'è più avanti. Sono due concetti legati. Cioè, l'uomo di Dio è un saggio. È una persona saggia. Sarà bello se sia che diventerete preti, sia sposi, eccetera, che qualcuno dica, quello è veramente una persona saggia. Gli puoi chiedere un consiglio, ti aiuti, ti illumina la vita. Sa quello che dice. Sa dove ti porta, sa capire dov'è il bene e il male, dov'è la verità, dov'è l'errore. Cioè è una persona sapiente. Questo è il problema dei libri sapienziali, no? Già lo dice i libri sapienziali, la sapienza è una sapienza che chiaramente è anche studio, lo vedremo, ma è una sapienza che dallo studio sa calarsi nella concretezza, nel discernimento, nel capire, nello scegliere, nell'evitare gli errori, i rischi, le tentazioni, nell'essere saldi nelle cose buone. Vediamo al punto, continuando la lettura, un punto fondamentale, lo troverete poi nella regola benedettina allo stesso modo. Ascolta figlio l'istruzione di tuo padre. Se vedete subito il testo, questa è una cosa chiave, c'è un figlio, cioè gli altri sapienziali sono immaginati come un figlio che ascolta un padre. Notate la peculiarità, questo è molto importante, non è direttamente l'uomo che ascolta Dio, cioè i libri sapienziali in realtà sono secondari rispetto all'Esodo, dicevamo, rispetto a Abramo, no? Però anche questo è parola di Dio, non è che ti dice ascolta la parola di Dio, notate, questo è peculiare. È chiaro che tu devi ascoltare la parola di Dio, perché c'è, ma ti dice tu, tuo padre, lo ascolti. Chi è tuo padre? Chi è il saggio che ti guida? E tu di chi sei padre? Chi è tuo figlio? Cioè, è una parola di Dio calata nelle relazioni umane, dove bisogna imparare da chi è in gamba. Bisogna imparare da chi ha avuto dei figli, sa come li si educa, si è sposato una brava donna, se è celibe sa che cos'è celibà. Cioè, bisogna avere... è un rapporto padre-figlio, normale, cioè, come dire, è un rapporto di educazione, di cammino, sapienti discepoli. E si va verso il Signore, no? Se volete il paradosso, quindi questo, i libri sapienziali sono veramente particolari, cioè è come se noi mettessimo tutte le esperienze dei nostri nonni, dei, eccetera, e dice, e qui chiaramente Dio ha ispirato questa raccolta, capite? Che è ispirazione, cioè questo non è semplicemente la raccolta degli, ma Dio si è servito della sapienza delle persone sagge e ha detto queste cose sagge io le assumo. In questo sono peculiari, no? Mentre la rivelazione ad Abramo è una rivelazione di re, vieni, vai, fai, prendi tuo figlio. Questa è una rivelazione che si serve dell'accrescimento di saggezza. Voi scoprirete appunto quanto, per esempio, la Chiesa valorizza anche la cultura degli altri, la cultura delle persone semplici, degli anziani, dei secoli, della storia, dei filosofi, no? Quella frase che è saggia, anche qualcuno potrebbe anche non aver detto un cristiano, non è un problema, basta che sia saggia. Cioè ti illumina e Dio te la dà a te, anche se non è direttamente una parola rivelata, no? Queste sono tutte anche, sono parole rivelate, ma che insieme sono parole di sapienti. Vi faccio un esempio anche su questo, se volete come domanda anche spirituale, no? Provate a dire chi sono i tuoi punti di riferimento, quali sono gli autori che leggi, quali sono le persone che ti piacerebbe essere come loro. Ti immagini quali preti, quali vescovi, quali papà, quali mamme, quali insegnanti, no? Avere dei punti di riferimento che casomai non è che sanno tutto, perché ma che ti piacciono, cioè guarda quello come vive bene, come, e così via, no? L'altro giorno proprio parlavamo con un gruppo di preti al Consiglio Presbiterale, veniva fuori un dialogo fra me e Don Marco Frisina, eravamo da tutti e due d'accordo, gli altri no, ma non ero d'accordo. Dicevamo, quali sono i libri fondamentali che un prete deve leggere? Può oggi, può un prete, per esempio, non amare Sant'Agostino? Può un prete non conoscere bene Manzoni, i Promessi Sposi? Cioè, noi non abbiamo più dei testi di riferimento, dei testi che sono i famosi classici, cioè i testi che sono sopra le parti, cioè che valgono, non è che passano con la moda, vanno bene anche i libri di moda, ma quali sono i libri su cui tu, l'Imitazione di Cristo, che ne so, Sant'Alfonso dei Liguori, la Commedia di Dante, Pascal, cioè delle cose che sono salde, salde perché hanno attraversato i secoli, perché la gente ci ascolta, e quelle restano, cioè sono, Dante sono 700 anni e la gente lo legge. Invece a volte noi inseguiamo, come a volte il cattolicesimo in questo è un po' cosa? Sì. Inseguiamo la moda e perdiamo il maestro. Pensate a Dostoevskij, pensate anche a Paolo VI, Giovanni Paolo II, cioè sono Benedetto XVI è uno che resterà nei secoli, cioè noi fra 200 anni ancora leggeranno le sue omelie, mentre altre omelie non le leggerà più nessuno. Altre cose non leggerà più nessuno, cioè altri libretti uno trova delle paoline, prende cioè alcune cose non sono solide, non hanno una solidità, una globalità. Dante reggerà ancora fra 1000 anni, perché? Questi sono i sapienti, sono dei punti di riferimento, no? Sono delle figure chiave, delle figure. Capitolo 25, versetto 1, c'è un piccolo passaggio che dice perché la sapienza è importante, qual è il problema. Sono delle frasi un po' banali, altre frasi meravigliose. Dice a un certo punto, anzi versetto 2, 25, 2, Proverbi, 25, 2. Cos'è? Telefono. Dice così il testo: È gloria di Dio nascondere le cose e gloria dei re investigarle. Che cosa vuol dire? Cioè, cosa? È simile alla nostra traduzione, non ce l'ho nuova.
Sì.
Cioè, Dio è uno che ti nasconde, perché Dio è piccolo, Dio si fa, la sua grandezza si nasconde. Noi dobbiamo trovare la nostra vocazione, la verità, il bene. La gloria di Dio, frase misteriosa, è nel nascondimento. Pensate quanto Pascal dice, Dio ci ha detto che lui è mistero. Se è troppo facile non è Dio. Dio non è uno che ce l'ha in tasca. Dio è talmente grande che è un po' nascosto. Ma qual è la gloria dei re? È cercarlo. Cioè, se tu non cerchi, non sei nella gloria, non sei nella sapienza. Cioè, il sapiente è uno che cerca Dio, cerca ciò che Dio ha nascosto, vuole vedere ciò che vuole vedere, il bene, la verità, che cosa serve agli altri, perché la gente sbaglia, perché si sposa e poi litiga, dov'è che sbagliano? Difficilissimo, cioè, Dio te l'ha è nascosto, cioè, noi no, Dio ha nascosto. Perché l'amore è difficile? Perché la fedeltà sacerdotale è difficile? Perché la fede è difficile? Ma la tua gloria è nel trovarlo, cioè tu devi dare una risposta a questo. Se tu vuoi aiutare, devi sapere perché l'amore è difficile. Cioè, se no come fai a aiutare uno che è un fidanzato? Cioè, tu devi sapere dov'è l'amore. Perché l'amore è difficile? Io l'ho cercato e qualcosa ho capito. Quindi cammino con te perché ho qualcosa almeno da dirti. Se no, che ti aiuto? Cioè, se io non ho niente da dirti sull'amore, io come faccio a essere la tua guida? Se io a mia volta non ho capito qualcosa, no? In questa ricerca, il libro dei Proverbi, ma anche gli altri libri, dicono che bisogna impiegare tutto. Cioè, non è una ricerca che io la faccio a tempo perso, quando mi resta è una ricerca dove bisogna giocarsi la vita per diventare saggi. Prendete per esempio una prima frase, sempre Proverbi 2:4, ma lo trovate continuamente questo tema. Se la ricercherai come l'argento e per essa scaverai come i tesori. Cioè, la sapienza tu la devi cercare come si cerca l'argento. Tu devi scavare come se cerchi l'oro. Scavare, cioè devi faticare, prendere il piccone, devi andare a capire dov'è la vena. Cioè, la sapienza non è una cosa facile. Ci devi sputare il sangue. Se tu vuoi, i sapienziali dicono, se tu vuoi avere il timore di Dio, devi sputare il sangue per diventare saggio. Devi porlo come il tuo obiettivo di vita deve essere diventare saggio. Notate, capite che è peculiare, cioè io non voglio dire che questo è il linguaggio, perché c'è il linguaggio inni, la poesia vi dirà un'altra cosa, l'inno una, però dentro la Bibbia c'è anche questo, cioè c'è uno che ci dice, mi raccomando, sputa per la sapienza. Suda, no? Poi un altro ci dirà suda per la povertà, suda per la fede, suda. Però questo è una prospettiva che è insieme, non è tutta la scrittura, no? Però c'è anche questa. Ancora di più, prendete 4:7 per dirvi, ma se ripeto, sono talmente tanti. 4:7. Tutto il capitolo 4 è un invito a decidersi a diventare saggi. Prendetelo il primo versetto, ascoltate figli l'istruzione di un padre, notate come si ripete, figlio padre, ascoltate, volete imparare, sapete ascoltare, sapete, e fate attenzione per conoscere la verità, poiché io vi do una buona dottrina, non abbandonate il mio insegnamento. Anch'io sono stato un figlio per mio padre, tenero e caro agli occhi di mia madre, egli mi istruiva dicendomi così via. E poi il versetto 7 dice, principio della sapienza, acquista la sapienza. Cioè, qual è il principio? Devi decidere di comprarla. Se tu, cioè, il principio della sapienza è decidere di diventare sapiente, devi decidere di diventare intelligente, di avere il senso delle cose. A costo di tutto ciò che possiedi, acquista l'intelligenza. Notate la forza, a costo di tutto ciò che possiedi. È chiaro che il Vangelo ci dirà a costo di tutto acquista Cristo, cioè Cristo, perché poi Cristo è la sapienza totale, no? Questo è un cammino verso Cristo, già qui si dice tu devi saper rinunziare a tutto per diventare saggio. Continua ancora il testo, stima la sapienza ed essa ti esalterà. Abbi stima della, cioè dal tuo parlare si deve vedere che la sapienza è importante. Pensate quanti preti scioccamente dicono: ma sì, ma non studiare, ma che non vale la pena, ma lascia perdere di andare alla conferenza, ma che te importa? No, tu la devi stimare l'intelligenza, la sapienza, il buon senso, la capacità di capire, cioè ci deve avere stima.
C'è un passo nel libro della sapienza che dice: la sapienza valora se stessa.
Certo.
Che è un modo per dire, insomma, che chi è sapiente cerca la sapienza, quindi un ciclo.
Certo. Non il sapiente loda se stesso, ma la sapienza loda se stesso. Chiaro? Bene, e in questo senso i libri sapienziali sono terribili contro i pigri, cioè i pigri sono attaccati. Prendiamo, c'è un passaggio, non sono riuscito a ritrovarlo, ma c'è un brano, la sapienza è anche molto cruda, e dice così: il pigro è come una palla di sterco, come una palla di cacca, chi lo raccoglie scuote la mano. Io prendo una cosa, penso, vedo che è cacca e la butto via. Cioè, la pigrizia, un pigro è come una palla di cacca. Pensate, la cosa?
Vogliono la citazione esatta.
La ricerco, ve la trovo. Però voi a 6-6 trovate uno dei tanti brani, un tema che ritorna. Bisogna prendere una concordanza. Purtroppo non ce l'avevo con me, perché non l'ho preparato qui, non a casa. È un brano famoso, se volete, che poi diventano le storie della formica e della cicala, no? Vada la formica, pigro, guarda le sue abitudini, diventa saggio. Essa non ha né capo, né sorvegliante, né padrone. Eppure d'estate si provvede il vitto, al tempo della mietitura accumula il cibo. Fino a quando, pigro, te ne starai a dormire? Quando ti scuoterai dal sonno? Un po' dormire, un po' sonnecchiare, un po' incrociare le braccia per riposare. E intanto giunge a te la miseria come un vagabondo e l'indigenza come un mendicante. Notate, sono cose molto semplici, no? Però la sapienza sono dei libri anche molto semplici. Cioè, cosa fa il pigro? Il pigro sonnecchia, perde tempo, e ammazza il giorno, e sta lì, e poi dopo il tempo passa, e tu sei in ritardo, e tu sei, la storia ti ha superato, no? No, tu devi con tutto te stesso puntare alla sapienza. Ci sono dei rischi nella sapienza che i libri mettono in evidenza. Fra questi rischi c'è, uno dei rischi più grandi è la donna straniera. Prendete per esempio 11:22. Sono terribili, i sapienziali hanno delle frasi. Cioè, poi c'è anche, certo. Di 22. Siracide 22:2, leggiamolo. Siracide 22, come l'hai trovato? Con le concordanze? Lo conoscevi?
No,
Proverbio Siracide.
Eccolo, Siracide 22:2, il pigro è come e simile a una palla di sterco, chi la raccoglie scuote la mano. Siracide 22:2. Cosa? È durissima, questo è su, e così sono i sapienziali, però sono forti, esatto, cioè hanno un linguaggio diverso, cioè è bellissimo la parabola, è bellissima la narrazione, è bellissimo un inno. Il tipo sapienziale ragiona in modo diverso, no? Allora dice questo testo di invece torniamo a Proverbi 11:22. Proverbi 11:22, ma sono tantissimi anche questi, cioè sono dei temi, io vi faccio, è una selezione di temi che ritornano un sacco di volte. Tra l'altro ne abbiamo già parlando di sacco, eccetera, no? Notate quest'altra frase terribile: un anello d'oro al naso di un porco, tale la donna bella ma priva di senno. Cioè la donna bella ma non saggia è come un anello d'oro messo ad un porco. Capì? Cioè, qual è il problema? Cioè, i sapienziali sanno che la relazione affettiva è decisiva nella vita dell'uomo. Se uno sposa la donna sbagliata è rovinato, perché tu non puoi stare con una persona che non è, può essere bellissima, ma se non è buona, se non è fedele, se non è pia, se non ama i figli, se non ama Dio, ti rovina la vita. Così come una donna saggia, se sposa un uomo cretino, quell'uomo gli rovina la vita. Allora la sapienza di con chi si sta, con chi si intrattiene in relazione, è fondamentale. E ci sono una serie di brani terribili sullo sbagliare il matrimonio.
Vedremo di stare accorti.
Non è facile, eh? Perché voi dovrete guidare anche gli altri, noi dobbiamo essere saggi noi e guidare gli altri. È uno dei problemi più difficili. Voi sapete bene, a me piace molto parlare anche di questo, no? Voi sapete che sugli affetti casca l'asino. Cioè, gli affetti sono un luogo decisivo, sono. Pensate, quando la Chiesa non è sessuofoba, ricordo una volta parlavo con un esperto di Sant'Agostino, gli dicevo, ma tu cosa ne pensi del fatto, dicono sempre che Sant'Agostino ce l'ha con le donne, questo prete mi dice, guarda che Agostino parla delle donne perché sa, perché le conosce. Agostino, sapete che ha avuto una donna, perché poi non ha sposato, e la madre voleva che ne sposasse una. Agostino sa che sugli affetti casca l'asino. Vi faccio una...
La vita di Sant'Agostino, una proprio dalla quale ha avuto il figlio.
A Deodato.
E poi però ne ha avute anche prima diverse.
Sì, certo, sì. Però quella
ha un'esperienza
notevole, diciamo, di effetto, certo.
Ma Salomone di più.
Pensate, per fare delle battute scherzose, no? Mi ha molto fatto ridere, ma è verissima. Raccontano di Baden Powell, il fondatore degli Scout, che gli chiesero questa domanda: ci dice in 10 parole il segreto della felicità? Come si fa a essere in 10 parole? Lui rispose: 10 parole sono troppe, e bastano 4. Fai un buon matrimonio. Se tu fai questo, sei felice. Se tu fai un cattivo matrimonio, ti sei rovinato la vita.
Ma che vuol dire proprio sugli effetti casca l'asino?
Quello che sono centrali.
Che sono centrali. Che sono centrali. Certo. Certo.
Stanno le Petruzzi.
Ci stanno?
No.
Petruzzi.
Ma
c'è
casca l'asino. Ma il sacerdote che noi abbiamo un matrimonio.
Adesso questo non ne possiamo parlare, no? Però è questo, noi dobbiamo capire che la sapienza, cioè i sapienziali dicono, questo è un punto decisivo, non è una cosa su cui dire ma sì, tanto va bene tutto, bisogna, gli affetti sono centrali. Chiara? E vi ricordate, lo diciamo di Isacco, no? Cioè, perché Isacco deve sposare una che si sporca le mani, e una che ha gli stessi valori, no? Cioè, nei sapienziali la donna straniera è pericolosa perché non ama Dio, perché non è buona, perché non osserva i comandamenti, perché gli interessano altre cose ma non la verità. Se volete vi dico una battuta che non c'entra con i sapienziali ma può essere utile per voi. Sempre questo prete, che è una persona molto saggia, lui una cosa, per esempio, che mi ricordo, me la ricordo tanti anni fa quando ero prete da poco, lui faceva un incontro con i seminaristi, poi l'ha ripetuto più volte, questo diceva, guardate che le donne, per esempio, che sono veramente pericolose per noi, non sono quelle che ci cercano sessualmente, perché anzi la donna che cerca un prete può essere spesso una donna che invece ha, come dire, è distante fisicamente, no? Sono le donne che vogliono parlare tanto con noi, che stanno ore e ore a parlare, eccetera, no? E noi non ci rendiamo conto che in qualche modo possiamo fare del male anche a loro, perché non le aiutiamo a scegliere la loro vita, cioè ad affrontare i loro problemi, cosa delicatissima, e bisogna voler bene veramente con grande amore, con grande attenzione, con grande... Ma cosa vuol dire che io devo rispettare la tua vocazione, per esempio, no? Cioè non devo accettare un rapporto stretto, perché tu devi vivere la tua vita, devi decidere della tua famiglia, devi... Pensate per esempio alle catechiste, no? Cioè a volte noi abbiamo delle catechiste che stanno sempre con noi, ma non stanno con i loro mariti, non stanno con i loro figli. Cioè sono come delle suore che stanno con noi, non si capisce poi bene che cosa sono. Cioè è una cosa, la questione degli affetti per... lì non c'era ancora il celibato, vedremo che i sapienziali accennano al celibato a un certo punto, il libro della sapienza, ma nell'Antico Testamento non c'è ancora il celibato, no? Però è evidente che gli affetti sono molto importanti. Chiaro? Beh, in particolare alla fine del libro dei Proverbi, Proverbi 31, 10 seguenti, c'è il famoso inno alla donna sapiente. Cioè, come sono importanti i padri, come sono importanti i figli, è importante appunto, e lo troverete tante parole, è un brano che si può leggere anche nei matrimoni, spesso le donne non lo vogliono, come altri brani che non vogliono, in realtà è un brano bellissimo, che vale per l'uomo e per la donna. Una donna perfetta, chi potrà trovarla? Ben superiore alle perle il suo valore, In lei confida il cuore del marito, non verrà a mancargli il profitto. Essa gli dà felicità e non dispiacere per tutti i giorni della sua vita. Si procura lana e lino, li lavora volentieri con le mani. Essa è simile alle navi di un mercante, fa venire lontano dalle provviste. Si alza quando è ancora notte e prepara il cibo alla sua famiglia e dà ordine alle sue domestiche. Pensate, questo non è un brano antifemminista, è la realtà della donna ed è la realtà dell'uomo. Cioè, questo brano andrebbe, a una donna andrebbe detta la stessa cosa: ma se tuo marito, se tuo fidanzato non vuole lavorare, ma che ci sta insieme a fare? Se quel seminarista non gli va di studiare, ma che lo fa? Cioè, è fondamentale la bellezza dell'impegno, della serietà. Cioè, questa donna è una donna che è una donna piena, impegnata, piena di vita, piena di fecondità, piena di passione per, e anche non ha paura di sporcarsi le mani, il lino, cucinare, è il suo pane quotidiano. E notate che questo è l'ultimo brano del libro dei Proverbi. Come sapete, la fine di un libro non è mai di poco significato, no? Cioè, alla fine si parla di questa donna che è così brava perché è una che è veramente una che si preoccupa della sua casa. Poi si dice anche che dà consiglio, tutti la rispettano, cioè è una donna che aiuta i poveri, è una donna che ha la carità, cioè è una donna a tutto tondo, diciamo. Altro grande nemico di cui si parla nei sapienziali è l'orgoglio. Lo trovate per esempio a 16:18, cioè il grande nemico della sapienza è l'essere orgoglioso, che ti porta a non imparare, non ascoltare Dio, non ascoltare chi è più intelligente di te, non diventare mai discepolo. Trovate per esempio a 16:18: prima della rovina viene l'orgoglio e prima della caduta lo spirito altero. Che cosa vuol dire? Chi sbaglia, chi cade, chi pecca, è perché prima è stato orgoglioso. Prima del cadere viene lo spirito altero, cioè quello che si crede chissà chi e quindi non ascolta i consigli. È quello che non sta con le orecchie appizzate a capire cosa, a guadagnare la sapienza. Quindi cade. Perché? Perché non ascolta. Perché è lui si crede di sapere tutto e non entra in una dimensione di andare verso la sapienza.
Qual è il tempo tra l'orgoglio spirito alterco e arrogante?
Altero, no, alterco.
Ah, si dice arroganza.
Arroganza, esatto. Arrogante è uno. Spirito l'alterco è la lite. Alterco in italiano vuol dire prendersi a parolacce, litigare. Altero è l'alterezza, cioè uno che si sente superiore. Io sono. C'è una famosa frase, io so io e voi conoscete.
Marchese
del Grillo, esatto. Il grande Marchese del Grillo, Alberto. Che fra l'altro fa vedere che i cattolici erano meglio dei rivoluzionari francesi, cosa che sta sotto, ma è chiaro che i sediari del Papa sono migliori dei soldati di Napoleone, ma adesso non entriamo in questa cosa. Bene.
Mi dici il riferimento con l'orgoglio
16? Ah. Non l'ho scritto? 16:18. Bene. Dentro questo discorso della sapienza da cercare con tutte le forze ha un ruolo particolare, come dicevamo, il timore di Dio. Cioè, non è esattamente la stessa cosa, perché la sapienza vuol dire la saggezza, il discernimento, l'equità, la capacità di capire, la prudenza, il sapersi sposare bene, il sapere avere. Ma dentro questa cosa centrale è sicuramente il timore di Dio. Apriamo il problema facendo una riflessione e ci spostiamo sull'ecclesiastico e il Coelet. Voi sapete che il Coelet, Coelet è un'espressione ebraica che non si usava 30 anni fa, secondo la Bibbia 30 anni fa non c'è questa parola. Coelet viene da Kaal, che è l'assemblea, cioè la convocazione. Coelet vuol dire ecclesiaste, cioè l'uomo dell'assemblea. È una persona che fa parte della comunità, è un uomo comunitario, una persona, è un termine abbastanza vago, no? Ora si preferisce dire Coelet, ma come dire, Coelet lo stesso, sì, la stessa cosa, no?
Coelet è un termine ebraico,
sì.
Per dire l'uomo della comunità.
Sì, esatto, esatto.
Come mai, non so se i testimoni di Geova non considerano un testo sacro questo?
Quale?
Coelet.
Davvero?
No, parlando con una mia amica che si origiava, dice no, ma non è un testo sacro.
Mi sembra strano perché il Qohelet fa parte della Bibbia ebraica.
Ah, ok.
Può darsi che è l'ecclesiastico, il siracide, loro non accettano. No, siracide invece vuol dire, cioè ecclesiastico vuol dire uomo che è capo della comunità. E secondo me il Qohelet sta nella Bibbia ebraica e il siracide no. Quindi, però lei ti ha detto il Qohelet, ti ha detto? Poteva essere un signore già ignorante, come sono
quasi. Perché era la figlia del pastore, non lo so, del capo.
Vabbè, no, se c'è qualcosa che ho
era la figlia proprio del pastore.
Comunque Qohelet, se voi guardate il capitolo primo, versetto 1, se voi prendete, giusto per dirvi com'è complicato dire cosa chi li ha scritti, se voi prendete 1:1, parole di Qohelet, figlio di Davide, è di nuovo Salomone. Cioè il figlio di Davide è Salomone, cioè nella mentalità ebraica il Qohelet l'ha scritto Salomone. Salomone in quanto uomo della comunità. Paolo di Qohelet, figlio di Davide, re di Gerusalemme, quindi è Salomone sotto questa immagine, no? Come sapete, c'è un brano famosissimo di Qohelet, da cui lo leggiamo solo rapidamente, che è il famoso brano di Qohelet 3, che però apre subito al timore di Dio, è una cosa che spesso si trascura. Capitolo 3 c'è il famosissimo brano: per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo. C'è un tempo per nascere, un tempo per morire, un tempo per piantare, un tempo per sradicare le piante, un tempo per uccidere, un tempo per guarire, un tempo per demolire, un tempo per costruire, un tempo per piangere, un tempo per ridere, un tempo per gemere, un tempo per ballare, e così via, no? Ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini perché si occupino in essa. Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo. Che cosa vuol dire? Che è giusto raccogliere ed è giusto disperdere, purché si raccoglie quando si deve raccogliere e si disperde quando si deve disperdere. Cioè l'insipiente, lo stolto, è quello che quando si deve essere seri ride, quando si deve ridere fa il serio. Cioè le cose vanno fatte al momento giusto. Cioè, tu devi saper capire la situazione e saper fare la guerra quando si deve fare la guerra e fare la pace quando si deve fare la pace. Non è un testo sciocco questo, cioè di tutte le cose bisognerà piangere nella vita, bisognerà ridere, ma guai a chi ride quando bisogna piangere, guai a chi piange quando bisogna ridere. Quindi è il sapiente è uno che sa capire i tempi, sa capire i momenti, è preciso nel momento in cui bisogna dire quella cosa, né prima né dopo. Bisogna prendere quella scelta, bisogna dire quella parola, bisogna rimproverare, bisogna consolare, bisogna dare una carezza, bisogna astenersi dal dare una carezza e così via, no? Però continua il testo, egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo, ma egli ha messo la nozione dell'eternità nel loro cuore, senza però che gli uomini possano capire l'opera compiuta da Dio dal principio alla fine. Cioè l'uomo non deve solo capire i tempi, ma deve capire che c'è un'eternità. L'uomo non deve decidere cosa fare adesso, ma Dio gli ha messo nel suo cuore un'altra nozione, che non è la nozione di tempo, ma è la nozione di eternità. Ed è per questo che l'uomo non capisce l'opera di Dio, perché l'opera di Dio è infinita. Allora cos'è il timore di Dio? Il timore di Dio non è avere solo la sapienza temporale, ma è avere la coscienza che c'è Dio. Il sapiente è uno che sa di vivere al cospetto di Dio. È uno che sa che Dio esiste. Sa che con Dio bisognerà fare i conti. Sa che Dio chiederà, sa che Dio perdona, guarisce, ma anche giudica. Che Dio è il sapiente, no? La sapienza non è solo la sapienza umana, ma è Dio. E se voi andate alla fine del Qohelet, cosa che viene sempre dimenticata, si dice al versetto, capitolo 12, versetti 10 seguenti, Qohelet cercò di trovare pregevoli detti e scienze, e scrisse con esattezza parole di verità. Le parole dei saggi sono come pungoli, come chiodi piantati le raccolte di autore, cioè le parole dei saggi ce l'hai nel fianco, sono anche dei punti di finimento che non ti dimentichi, no? Esse sono date da un solo pastore, cioè è Dio che ha dato ai saggi la capacità di dire cose sagge, no? Quanto ciò che in più di questo, figlio mio, bada bene. I libri si moltiplicano senza fine, ma il molto studio affatica il corpo. Questo lo sapete già e lo imparerete ancora di più. Cioè, quale saggio? Bisogna studiare, ma sa anche che studiare è faticoso, sa anche che... Conclusione del discorso. Dopo che si è ascoltato ogni cosa, temi e osserva Dio, i suoi comandamenti, perché questo per l'uomo è tutto. Infatti Dio citerà in giudizio ogni azione, tutto ciò che è occulto, bene o male. Cioè, dopo detto tutto questo, andiamo al cuore. Segui Dio e i suoi comandamenti. Notate, questo è molto interessante, Coelet non è uno scettico. Cioè, se voi leggete i libri dozzinali, i libri dei preti un po' sinistroidi, un po' destroidi, che non c'è, cioè, ti fanno passare come se Coelet fosse uno che è uno scettico. Coelet è scettico sull'uomo, non su Dio. Cioè, Coelet è uno che dice, non ti devi fidare di quello che pensi tu, ma di Dio e dei suoi, tu ti devi fidare di Dio. Coelet è un credente. Cioè, l'unica cosa che Coelet non mette in dubbio è Dio e i suoi comandamenti. C'è un mio amico che è professore di Sacra Scrittura Antico Testamento in Sicilia, si chiama Passero Angelo, lui sta scrivendo un libro sulla finta arrendevolezza di Coelet. Cioè, Coelet fa credere ai filosofi pagani di essere come loro, perché dice noi siamo tutti scettici, non sappiamo la verità, ma poi gli dice noi non sappiamo la verità sull'uomo, ma noi sappiamo la verità su Dio. Cioè, è di te, filosofo, che io dubito, ma io non dubito di Dio. Il punto fermo della vita è Dio. È il primato, se volete le parole del Papa, il primato di Dio, no? Tutti i sapienziali hanno un punto fermo, che è il timore di Dio. E quindi il suo comandamento, il suo giudizio, la sua... Coelet, se voi prendete, per esempio, il famosissimo capitolo primo, no? Dei brani che uno potrebbe imparare a memoria, tanto è bello, no? Vanità delle vanità, dice Coelet, vanità delle vanità, tutto è vanità. Quale utilità ricava l'uomo da tutto l'affanno per cui fatica sotto il sole? Una generazione va, una generazione viene, ma la terra resta sempre la stessa. Il sole sorge, il sole tramonta, si affretta verso il luogo dove risorgerà. Il vento soffia a mezzogiorno, poi gira tramontana, gira e rigira, e sopra si gira il vento ritorna. Tutti i fiumi vanno al mare, pure il mare non è mai pieno. Tutta l'acqua va al mare e poi riprende il ciclo, cioè tutto si muove. Tutte le cose sono in travaglio e nessuno potrebbe spiegarne il motivo. Non si sazia l'occhio di guardare, né mai l'orecchio è sazio di udire. Ciò che è stato sarà, ciò che si è fatto si rifarà. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire, guarda, questa è una novità. Proprio questa è già stata nei secoli che ci hanno preceduto. Non resta più ricordo degli antichi, ma neppure di coloro che saranno si conserverà memoria presso coloro che verranno in seguito. Non si ricordano i papi, chi legge Pio XII oggi, che è un gigante, e volete che lei si ricorderanno di noi, di me, di... Cioè, l'uomo è una pulce, ma Dio è Dio. Cioè, Coelet dice, tu renditi conto che l'uomo è una pulce, ma Dio è Dio, tutto è in travaglio, Dio no, i comandamenti di Dio no. Cioè, tu sii scettico sull'uomo, ma non essere scettico su Dio. È un paradosso Coelet. Il timore di Dio è questo, cioè il timore di Dio è avere una sana ironia sull'uomo, una sana l'uomo crede di fare chissà che, fa tutta una cosa e quella cosa la generazione dopo la ritrovi esattamente dove stava prima, perché uno l'ha presa e l'ha rimessa, tu l'avevi spostata lì con tanta fatica, arriva quello dopo e te la rimette lì con tanta fatica e poi quello, cioè questa è la vita. E allora tu devi avere il timore di Dio, devi avere questa cosa, no? Prendete per esempio, e arriviamo al Siracide, che è un deuterocanonico, ma adesso non entriamo in questi dettagli, è troppo complicato. Siracide 1, 12, 18, alle 8 finiamo? Qui facciamo una pausa alle 7? Siracide 1, 12, 18. Siracide, notate, è un testo tutto sul timore di Dio, bellissimo a livello anche poetico. Principio della sapienza è il timore del Signore. Versetto 14, pienezza della sapienza è il timore del Signore. Versetto 16, corona della sapienza è il timore del Signore. Versetto 18, radice della sapienza è il timore del Signore. Cioè, che cosa vuol dire? Che il timore del Signore è l'inizio, è la pienezza, è la corona, è la radice, cioè il timore del Signore è ciò che sostiene tutta la sapienza. La sapienza è ascoltare tutti, avere i padri, le madri, i filosofi, Agostino, Dante, ma alla radice la sapienza nasce dal temere Dio, dall'avere Dio come il riferimento grande dell'esistenza. In un trattato, non ve l'ho fotocopiato, ma lo trovate poi nella liturgia delle ore, se no basta che digitate su Google gli scritti timore del Signore, viene fuori, trattato sui salmi di Sant'Ilario. Sant'Ilario dice così: il timore del Signore non è la paura, perché la paura viene emotivamente, cioè la paura non è una cosa che tu decidi di avere e acquisti, c'è uno che ti fa bu e ti spaventi. Mi ricordo c'era uno che si è sposato, terribile, un vigile che mi raccontava che lui si metteva al buio nella casa e quando la moglie entrava metteva la sua mano al buio sopra l'interruttore, per cui la madre apriva, una volta sentiva la mano, cioè quella non è che tu acquisti, cioè tu hai una paura, cioè tu capisci che c'è un uomo. Cosa vuol dire acquista il timore, cresci nel timore? E Sant'Ilario dice: del timore del Signore invece così sta scritto: venite figli, ascoltatemi, vi insegnerò il timore del Signore. Dunque si impara il timore del Signore perché viene insegnato. Cioè il timore del Signore non è l'emozione di avere, ma è entrare in questo dialogo con Dio. E poi lui continua: per conto nostro, dice Ilario, il timore di Dio è tutto nell'amore, l'amore tutto perfeziona, l'amore perfetto perfeziona questo timore. Cioè il timore non è l'avere paura, ma è trovare la giusta relazione con Dio, l'avere quella relazione di ascolto, di obbedienza, di fiducia, di amore, di preghiera, di carità, dove tu sei, vivi in questa relazione con Dio.
Timore di Dio non è timore di offendere Dio.
Anche, certo, però non è la cosa più importante. Cioè, quello è un aspetto del timore di Dio, è proprio il fidarsi, l'essere con Lui, il cercare nella preghiera di conoscerlo, di amarlo, di portarlo nella nostra vita, di seguire il suo consiglio, il suo comandamento, così via, no? E quindi anche non offenderlo. Bene, ultima cosa del Siracide, così facciamo la pausa e poi continuiamo con una serie di aggiunte. Questa decisione di seguire Dio, dicono i sapienziali, ci deve far sapere già in anticipo che sarà dura, che non è una via, che è una passeggiata, per cui chi segue il Signore sarà tentato. Lo trovate in Siracide 2:1. Vi faccio uno zibaldone per i sapienziali, così poi potrete rileggere di così con calma. È un brano molto bello che poi i padri commentano, San Gregorio Romano, eccetera. Figlio, di nuovo c'è la parola figlio, notate, si ripete spesso figlio, cioè un padre che parla a un figlio, no? Figlio, se ti presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione. Cioè, non pensare che la tentazione è una cosa perché sei cattivo, perché hai sbagliato. No, fa parte della vita, fa parte di chi, non appena ti avvicini a Dio, ci saranno degli ostacoli. Abbi un cuore retto, sii costante, non ti smarrire nel tempo della seduzione. Sta unito a Lui senza separartene, perché tu sei esaltato nei tuoi ultimi giorni. Accetta quanto ti capita, sii paziente nelle vicende dolorose, perché con il fuoco si prova l'oro e gli uomini ben accetti nel crogiolo del dolore. Affidati a Lui ed Egli ti aiuterà. Segui la via diritta e spera in Lui. Quanti temete il Signore, aspettate la sua misericordia, non deviate per non cadere. Notate, no? Dice, preparate alla tentazione, ma abbiate fiducia, il Signore vi sarà vicino. Ma non pensate che non ci sarà la tentazione. Lui vi sarà vicino della tentazione, ma essa ci sarà. Ci sarà la fatica da fare, ma Lui vi sarà vicino. Voi che temete il Signore, confidate Lui, il vostro salario non verrà meno. Voi che temete il Signore, sperate i suoi benefici, la felicità eterna e la misericordia. Ci fermiamo e prendiamo, facciamo la pausa e riprendiamo a...
Ah, è un quarto.
Ottimo. C'è la merenda, sì.
In previsione della fraschetta.
Ah, io però un caffè me lo prendo. Okay,
okay. Sì.
Lo prendo.
Anche più te lo facciamo.
Basta. Forse cosa c'è oltre il caffè?
Lo faccio io.
Non so.
Tanto siamo in legge.
Ci pensiamo.
Meno male.
Magari potrei
anche su Zoom. Fra le sottolineature che ci sono in questo cammino di sapienza da vivere nel timore del Signore, c'è l'importanza dell'uso della parola. Cioè, il sapiente si distingue da come usa la parola. Capite che è sempre parziale, no? Cioè, mi interessa di... non è tutto, prendetelo sempre con dicendo è questo e non è questo, no? È chiaro che se voi vedete le lettere di Giacomo contano le opere, ma appunto mi interessa mostrarvi, prendendo questo, che nella Bibbia sono tante cose, no? Quindi può darsi che a qualcuno serva più questo. La parola è un luogo decisivo perché nella parola si esprime il cuore. Allora, innanzitutto bisogna saper tacere e saper parlare. Quindi una persona che non sa stare zitto e che non sa parlare nel momento giusto è un insipiente che fa male agli altri e rovina il cammino della sapienza. Lo troviamo per esempio in Siracide 19:4-12, sono brani alcuni anche molto belli, anche Siracide 19. Chi si fida con troppa facilità è di animo leggero, cioè la fiducia non va data a chiunque. Pensate ai rapporti, le relazioni, l'amicizia, uno non può essere leggero, io mi fido, piglio, no, calma. Chi pecca danneggia se stesso, frasi semplici, chi pecca si fa del male. Chi si compiace del male sarà condannato, chi odia la loquacità sfugge al male, cioè chi odia il parlare troppo è buono, mentre uno che ama il parlare troppo è peccatore. È un'affermazione sapienziale, no? Il saggio non parla troppo, non è logorroico. Mi ricordo una volta, ma tu me l'avevi detto, non mi ricordo, no, forse era un altro, forse era Don Maurizio. Che mi diceva, stavano parlando, era il discernimento di una persona, stavamo facendo un tutoraggio di un discernimento, no? Questo lui cercava di dire, ma secondo me c'è questo problema. No, più semplice, e lui descriveva la storia. E alla fine gli dice, parla troppo, ecco, ci sei arrivato, cioè uno non può parlare troppo, cioè uno diventa prete, deve essere uno che sa usare la parola. Cioè, diceva, il discernimento si fa sulle cose semplici, non sulle cose complicate, no? E qui dice chi odia la loquacità sfugge al male. Qui poi è bellissimo questo passo, no? Non riferire mai una diceria e non ne avrai alcun danno, non parlarne né all'amico né al nemico, e se puoi farlo senza colpa non svelare nulla. Cioè la persona saggia è uno che non pettegola. Queste sono le dicerie, no? È uno che non pettegola, è uno che sta a stare zitto. Se sai una cosa, non la dici, la tieni tu. Un'altra cosa così dire, l'altro giorno parlavo con Don Giuseppe Tonello, il cancelliere, una persona bravissima, e parlavo dell'iniziazione cristiana, e lui mi diceva, già se noi arriviamo a capire la battaglia che dobbiamo combattere, chi sono gli amici e chi sono i nemici, perché dice il lobby dei preti è spararsi fra amici, cioè al posto di combattere insieme contro noi ci spariamo fra preti. Se uno smette di spararsi, già la metà del lavoro è fatto. Non è esattamente quello che dice, no? Ma capite che questo porta, cioè non parla, se puoi farlo senza, non svelare una cosa se non c'è una colpa, no? Altrimenti chi ti ascolta diffiderà di te e all'occasione ti avrà in odio. Cioè, se tu parli troppo, se tu riveli i segreti, poi devi leggere un brano ancora più bello, chi ti ascolta comincia a diffidare di te. Pensate che voi vi diranno un sacco di segreti se diventate preti, no? Pensate cosa vuol dire il fatto che è scomunicato chi rivela un segreto confessionale. A voi vi capiterà, se diventerete preti, che viene un uomo che vi confessa che ha tradito la moglie, viene la moglie, voi dovete fingere di non sapere niente. Cioè, è una cosa anche difficile, cioè, voi sapete dei segreti, c'è una figlia che ha abortito e viene il padre, no, sua figlia è bravissima, cioè è una ragazza d'oro, perché tu non puoi dire i segreti. Capite? Nel cristianesimo questo viene esaltato, no? Cioè tu non puoi lasciarti sfuggire una parola che hai sentito confessionale. Aiudì, questo è bellissimo, hai udito una parola, muoia con te, sta sicuro, non ti farà scoppiare. Cioè dire, hai sentito una cosa, tientela dentro, non ti preoccupare, non morirai, te la devi tenere, è tua quella parola. Provate a pensare se sapete dei segreti, per esempio, no? Cioè quali sono le cose che sono successe e sapete solo voi, quelle anche belle, no? Per esempio un gesto di carità che non avete mai detto a nessuno. Ricordo una volta dicevano i francescani di Assisi, no? Una delle prove della vocazione, dicevano: fai un'opera buona e non la dire a nessuno. Sei capace di farlo? Cioè non il giorno dopo, io ho fatto quello. Fai una cosa buona, un gesto di carità e tientelo per te. Per una parola lo stolto ha i dolori, come la partoriente per un bambino. Una freccia conficcata nella carne della coscia, tale una parola in seno allo stolto. Cioè, per lo stolto, sento una parola, è come una ferita che devi subito tirar fuori, o come una donna che deve fare il bambino e continua a parlare. Cioè, quella cosa la devi tenere tu. È un segreto che ti è stato rivelato, è tuo quel segreto. Cioè, lo devi preservare. Trovate una in 21.8 una cosa analoga, con anche dei brani terribili e belli. 21.8, sempre di Siracide: c'è un rimprovero che è fuori tempo, c'è chi tace ed è prudente. Quanto è meglio rimproverare che covare l'ira? Cioè, tu devi da un lato non sbagliare il tempo del rimprovero, però poi devi rimproverare. Cioè, se c'è un problema, tu devi dire: hai sbagliato, sei tu il responsabile, no? Chi si confessa colpevole evita l'umiliazione. Se uno ha il coraggio di dire colpa mia, evita l'umiliazione successiva. Il versetto 4 è terribile: un eunuco che vuole deflorare una ragazza, così chi vuole rendere giustizia con la violenza. È come un eunuco che vuole violentare una donna, non è possibile, così è l'illusione che la violenza possa fare giustizia. C'è chi tace ed è ritenuto saggio, e c'è chi è odiato per la sua loquacità. C'è chi tace perché non sa che cosa rispondere, e c'è chi tace perché conosce il momento opportuno. L'uomo saggio sta zitto fino al momento opportuno, il millantatore e lo stolto trascurano il momento opportuno. Chi abbonda nel parlare si renderà abominevole, chi vuole assolutamente imporsi sarà odiato. Notate, è un discorso semplicissimo, cioè i sapienziali sono molto terra proprio, no? Sul parlare, il silenzio, eccetera, eccetera. 16... lasciamo perdere 16, andiamo ai consiglieri, 37, l'importanza di avere dei buoni consiglieri. Questo è bellissimo, 37, 7 seguenti di Siracide. I libri sapienziali appunto dicono che tu devi avere dei consiglieri, devi avere dei padri, dei maestri, dei punti di riferimento, no? Qual è il problema? Che bisogna saperli scegliere. Allora qui ho tutto un brano bellissimo. Ogni consigliere suggerisce consigli. Il mondo è pieno di gente che ti dà consigli, chiunque sa cosa devi fare, però c'è chi consiglia proprio vantaggio, cioè la saggezza di dire: attenzione, che quando uno ti consiglia può darsi che hai il suo interesse, è veramente nel tuo interesse che ti sta dicendo. Guardati da un consigliere, informati quali sono le sue necessità, egli nel consigliare penserà al suo interesse. Perché non getti la sorte su di te e dica: la tua via è buona, poi si terrà in disparte per vedere quanto ti accadrà. Cioè alcuni consiglieri ti dicono: fai questo, ma perché non gliene importa niente, poi dopo quando sbagli si tiene in disparte. Cioè non è uno che dice: io ti dico questo, però poi se stai male io pago con te, cioè io pago il prezzo, cioè ti ho dato che sono sbagliato, allora ci rimetto io pago di tasca mia, no? Alcuni consiglieri parlano, ma poi dopo ti lasciano da solo quando tu sei nella cacca, come si dice, quando tu sei arrivato al problema, no? E poi dà una serie di consigli: non consigliarti con chi ti guarda di sbieco, nascondi la tua intenzione a quanti ti invidiano. Se uno ti invidia, ma che consiglio devi chiedere? Non consigliarti con una donna sulla sua rivale. Quanti ragazzi lo troverete, chiedono, sono innamorati insieme a un altro, e chi è? Cioè fanno dei pasticci con un pauroso sulla guerra, con un mercante sul commercio, con un compratore sulla vendita. cioè quelli che andate in un negozio è sempre la merce migliore, cioè è chiaro che loro devono vendere la merce, no? Con un invidioso sulla riconoscenza, se uno è invidioso non gli chiedere cos'è la riconoscenza, con uno spietato sulla bontà di cuore, con un pigro su un'iniziativa qualsiasi, cioè se tu devi fare una cosa non chiederlo a un pigro, ti dirà che non vale la pena, con un mercenario annuale sul raccolto, con uno schiavo pigro su un gran lavoro, non dipendere da costoro per nessun consiglio. Invece frequenta spesso un uomo pio che tu conosci come osservante dei comandamenti e la cui anima è come la tua anima, se tu inciampi saprà compatirti. Segui, e poi passaggio bellissimo, segui il consiglio del tuo cuore perché nessuno ti sarà più fedele di lui. Allora, notate il passaggio, senti tutti i consigli ma poi devi decidere tu, cioè il tuo cuore, tu non puoi chiedere che l'altro decida per te, devi seguire il consiglio del tuo cuore. Dopo aver ascoltato i sapienti, alla fine la decisione è tua, il tuo cuore. La coscienza di un uomo talvolta suole avvertire meglio di 7 sentinelle collocate in alto per spiare. Cioè la tua coscienza, se tu l'ascolti, ti dice qualcosa del bene e del male. C'è, ci sono dei segni che dicono questo non va bene, questo va, cioè ci sono delle cose che tu le devi sentire, gli devi dare spazio, no? E il passaggio sale ancora di grado: al di sopra di tutto prega l'Altissimo perché guidi la tua condotta secondo verità. Cioè c'è il consigliere, il cuore, l'Altissimo, prega perché lui ti saprà consigliare, di nuovo il timore di Dio. Cioè tu devi sentire gli altri, sentire il tuo cuore, sentire lui, la sua volontà. Detto questo capite che è difficilissimo lo stesso, non è che è una cosa facile, però in Kalala almeno ci dà qualche indicazione. In un punto i sapienziali arrivano quasi a parlare del celibato. Questo lo dice Maurice Gilbert, che è un gesuita, bravissimo, è uno dei più grandi studiosi dei sapienziali. Se voi volete un libro di introduzione ai sapienziali, potete leggere i suoi libri. Ce ne sono alcuni anche brevi, ci sono dei libri lunghissimi suoi, ma anche c'è un'introduzione ai libri sapienziali che trovate. Lui ha scritto degli articoli dicendo che nella Sapienza, un altro libro ancora, scritto in greco, sapete che alcuni libri sapienziali sono l'originale in greco, la Sapienza è probabilmente l'ultimo libro dell'Antico Testamento, scritto probabilmente nel 64 avanti Cristo. Quindi siamo veramente ai bisnonni di Gesù, erano vivi insomma, siamo alla fine proprio del periodo, siamo nell'Intertestamento, no? Quindi la Sapienza è un libro ellenistico tardivo, scritto in greco ma dagli ebrei, adesso di questo non possiamo parlare, abbiamo già detto, no, che gli ebrei sono stati loro a tradurre la Bibbia in greco. La Bibbia greca è ebraica, non è cristiana, i cristiani hanno usato il greco, ma gli ebrei dei tempi di Gesù erano molto ellenizzati. Non è vero che è stato il cristianesimo a ellenizzare l'ebraismo. L'ebraismo e la grecità erano molto vicine, al punto la diaspora, appunto, che gli ebrei hanno tradotto in greco, poi dopo, quando l'hanno usata i cristiani, l'hanno ripudiata la Bibbia greca, ma una Bibbia loro, fatta da loro, dagli ebrei, no? Tra l'altro avevo pensato di portarvi tutti i libri da vedere, un giorno se volete vi porto i facsimili del Codice Vaticano, io ho i facsimili, si vede come era l'originale, insomma, poi possiamo, un giorno lo vediamo, del codice di Leningrado, di Aleppo, in ebraico e così via. Allora c'è un passo, dice Gilbert, della Sapienza, dove è quasi che l'autore della Sapienza dicesse, quasi alla fine dell'Antico Testamento, la Sapienza merita talmente l'amore che è come una sposa, cioè quasi si può lasciare tutto per lei. È una scelta di amore amare la Sapienza come la propria donna. E lo trovate in Sapienza 7. E poi sapete che la Sapienza è Cristo, chiaramente, no? Poi ci arriveremo a questo, se Dio vorrà. Allora, in Sapienza 7, Sapienza è di nuovo un libro che viene immaginato scritto da Salomone. Salomone è il re che scrive la Sapienza, e scrivendo la Sapienza racconta della sua vita. Il capitolo inizio è bellissimo di questo capitolo 7, descrive che un re è uno sputo anche lui. Dice così: anch'io sono un uomo mortale come tutti, discendente dal primo essere plasmato di Creta. A volte noi ci dimentichiamo questo, di essere creta, di essere terra, di essere piccoli, mortali. Salomone dice: io sono mortale, io sono il re più saggio, ma io sono mortale come tutti, e io vengo da Adamo. Fui formato di carne nel seno di mia madre durante 10 mesi consolidato nel sangue, perché sapete che gli ebrei contano i mesi con i 28 giorni, adesso non entriamo nel particolare. Frutto del seme di un uomo e del piacere compagno del sonno. Non sapevo ma io sono nato in una notte di amore di mio padre e di mia madre, cioè frutto del piacere di quella notte che avevamo fatto un gesto sessuale, sono nato così, cioè sono nato da uno spermatozoo e da un ovulo. Non sapevano esattamente queste cose, ma è che io sono nato così, cioè sono uno sputo anch'io, no? Anch'io appena nato ho respirato l'aria comune, sono caduto su una terra uguale per tutti, levando nel pianto uguale a tutti il mio primo grido, e fui allevato in fasce, circondato di cure. Nessun re iniziò in modo diverso l'esistenza. Si entra nella vita e se ne esce alla stessa maniera. Un brano molto bello, molto di grande sapienza, no? C'è un re che dice: io sono come tutti gli altri. Però comincia il versetto dopo: per questo pregai e mi fu elargita la prudenza, implorai e venne in me lo spirito. Cioè io che ero solamente un uomo, per questo cominciai a cercare Dio. Cioè io capii che per superare questa mia debolezza dovevo vivere in comunione con Dio. E qui si riprende il tema del lasciare tutto, la preferì a scettri, a troni, stimai un nulla la ricchezza al suo confronto, non la paragonai neppure a una gemma inestimabile, perché tutto l'oro al suo confronto della sapienza è un po' di sabbia, e come fango sarà valutato di fronte ad essa l'argento. L'amai più della salute, più della bellezza, preferì il suo possesso alla stessa luce, perché non tramonta lo splendore che ne promana. Pensate cosa vuol dire preferire la sapienza alla bellezza. Oggi la bellezza è uno dei grandi miti, no? È una delle cose a cui tutti vivono, per apparire, per avere una persona bella. Eccetera. Sapete che, per esempio, entra una persona, una ragazza bella, apre tutto, una persona può essere poverissima, eh? Una ragazza bella trova lavoro, perché la bellezza è la prima cosa che si... I ragazzi, le ragazze belle, si spalancano le strade, no? Qualcuno dice scherzando: è bello essere importanti, ma è più importante essere belli. Cioè, che cos'è la bellezza vera, no? Salomone dice: io ritengo la sapienza la più bella. La cosa, la vera bellezza è la sapienza. Questa è la grande bellezza, no? E poi io godetti di tutti i beni perché la sapienza li dona. Se tu sei sapiente, trovi l'oro, l'argento, la ricchezza, eccetera, eccetera. E se voi andate al capitolo dopo, capitolo 8, versetto 2, qui appaiono questi versetti misteriosi. Sapete che nell'ebraismo il celibato è un peccato, cioè ci sono pochissimi rabbini non sposati, ma tutti devono avere figli, devono essere sposati. Quindi addirittura se due si sposano e non c'è un figlio, l'uomo deve divorziare perché la donna non ha figli, quindi è colpa sua che è sterile, deve avere una donna. Questo testo dice così: questa ho amato e ricercato fin dalla mia giovinezza, ho cercato di prendermela come sposa. Testo misterioso, no? Cioè la sposa è la sapienza, non è più una donna. Mi sono innamorato della sua bellezza e così via. Quindi qui c'è questa bellezza di questa sposa che è la sapienza. E se volete, come battuta, anche per rientrare sempre nella parte anche spirituale, no? Questo è un tema importante. Molte persone, poi ci tornerò col cantico, pensano che noi preti non amiamo. No, forse lo dicevo già prima, no? Le persone hanno questa idea, no? Cioè, chi è prete, chi è cristiano? No, cioè uno non può reggere senza una sposa. Il problema è che ci sono più spose, ma uno deve sposarsi. Cioè, uno deve avere l'amore. Salomone dice: il mio amore è, potremmo dire, è Gesù, il mio amore è la sapienza, il mio amore è... Questo è fondamentale, no? E più sotto compare quello che diventeranno le quattro virtù cardinali. Al versetto 7 dice così: se uno ama la giustizia, le virtù sono il frutto delle sue fatiche. Sapete che le virtù, sono tutti termini enormi, si possono solo accennare, la virtù nella fede cristiana è quella virtù che è, si dice a livello teologico, è un habitus. Cioè un habitus vuol dire è una cosa abituale, non è una cosa esterna, anzi è talmente tua che è un'abitudine nel senso buono, no? Per esempio una cosa è fare un gesto di carità, ok? che è una cosa buona, cioè io un giorno compio, rinuncio ad una cosa. Una cosa è essere persone di carità, cioè la virtù è la carità, quindi io sono sempre una persona di carità. Per esempio la sincerità, io dico la verità, io non dico bugie, cioè è un habitus, no? Allora qui si parla della virtù che l'uomo deve avere, di questa, è sempre così, con tutti, con ogni persona, no? Essa, la sapienza, insegna infatti la temperanza e la prudenza, la giustizia e la fortezza. Come sapete, queste quattro sono le virtù cardinali. Cioè, la tradizione cristiana morale, a partire da questo versetto e dalla riflessione filosofica, dirà che la vita cristiana è strutturata su tre virtù teologali, fede, speranza e carità, e quattro virtù cardinali, che sono appunto temperanza, prudenza, giustizia e fortezza. C'è un autore che è molto bello, questo che si chiama Piper, un grande studioso della vita morale, è un libro esaurito ma si trova, se volete, se no ve lo fotocopio e ve lo do. Ha scritto un libro su l'uomo cristiano e le virtù. Lui le ha messe in questo ordine. Lui dice la prima virtù è la prudenza, perché la prudenza è la capacità di capire le cose, cioè per essere buono devi, se non capisci sbagli sicuramente. La prudenza è quella virtù che ti dà il tempo per capire come stanno le cose, per saperti orientare dentro una cosa, no?
Una cosa mi sono strano, cioè, nel versetto 7,
sì?
Se uno ama la giustizia, eccetera, ella infatti, ella sarebbe la giustizia. Se uno ama la giustizia, le virtù sono il frutto delle sue pratiche. Ella, la giustizia,
è vero.
Insegna la giustizia.
Sapienza,
a me verrebbe il fatto di la sapienza, però in effetti così come la traduzione di per sé in italiano sarebbe la giustizia.
Qui dice il nostro modo di
vedere. Come dice?
Il contesto musulmano dice: se qualcuno ama la giustizia, sappia che il lavoro della sapienza produce le virtù. Come se
il lavoro della sapienza produce le virtù.
E poi come se chi è giusto possiede anche le virtù cardinali.
Ho capito.
Come in questo senso.
Devo bisogno dare l'ebraico, purtroppo non mi so.
Sembra che parte della giustizia invece è
stata. Allora, questo autore, comunque, adesso quello che mi interessa è quello, lui dice: la prudenza è la prima virtù perché è quella che permette di capire. Quindi per decidere devi capire. Quando hai capito devi essere giusto. Cos'è la giustizia? La giustizia è la capacità di dare ad ognuno quello che realmente gli devi dare, quindi all'amore l'amore, all'odio il respingere, alla tentazione dire di no, cioè tu devi, e a ognuno bisogna dare il suo. Poi dice per agire hai bisogno della fortezza. Sapete che una delle doti più mancanti oggi, cioè una persona deve essere forte. Perché quando tu hai capito una cosa e vuoi arrivare a dare ad ognuno il suo, devi essere deciso e devi saper resistere anche a chi ti combatte e devi mantenere quella che è la decisione presa. Cioè serve una forza. Senza fortezza non si può vivere una vita morale. Una vita morale implica la prudenza, implica la capacità di essere giusti, di avere realmente un contesto dove ognuno viene trattato il giusto, ma poi devi avere una forza di sostenere la decisione. E infine devi avere la temperanza. Sapete che la temperanza è l'avere, si potrebbe dire, la giusta temperatura delle cose, cioè dinanzi ad un fatto sapersi appassionare o essere indifferenti al punto giusto. Pensate che nella tradizione morale cristiana, per fare un esempio di quelli un po' così fuori da quello che le persone pensano, pensate per esempio all'amore, alla castità, San Tommaso dice che si può peccare per eccesso, cioè una persona può per esempio peccare perché si infila in tutti i letti, tutte quante le donne, ma si può peccare anche per frigidezza, cioè la temperanza vuol dire che se io non ho amore, se io non ho passione, io non sono temperante perché non ho il giusto livello, quindi c'è un problema e io non mi impegno, io resto freddo. Allora il problema della virtù è, della temperanza è il giusto che non è né ciò che mi rovina perché è troppo, ma neanche che mi rovina perché non c'è niente. nei quadri la si rappresenta come una donna che versa, che miscela finché si arriva al cocktail giusto, cioè è la temperanza che sa temperare la passione. La passione ti serve, perché senza passione non vai da nessuna parte. La passione è il vero motore, è l'amore, è il desiderio, è il volere, ma deve essere a livello adeguato a quello che è la realtà, che è, eccetera. E in questo senso il libro della Sapienza dice che l'uomo credente può amare tutte le cose. Ci sono due testi straordinari in questo senso, lo trovate a 11, 23, 26. Così continuiamo lo zibaldone. È un elogio di Dio, bellissimo. Pensate, noi potremmo già vedere qui la misericordia che deve avere un prete, per esempio, un cristiano. È rivolto a Dio la questione che la Sapienza sta affrontando in questi versetti del capitolo 11, è perché Dio non ha distrutto i peccatori, perché Dio non li ha fatti morire subito, ma gli ha dato tante parole aspettate, no? E allora dice così: hai compassione di tutti, perché tutto tu puoi, non guardi ai peccati degli uomini in vista del pentimento, poiché tu ami tutte le cose esistenti e nulla disprezzi di quanto hai creato. Se avessi odiato qualcosa, non l'avresti neppure creata. Come potrebbe sussistere una cosa se tu non vuoi, o conservarsi se tu non l'avessi chiamata all'esistenza? Tu risparmi tutte le cose, perché tutte sono tue, Signore, amante della vita, poiché il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose. Per questo tu castighi poco alla volta i colpevoli e li ammonisci ricordando loro i propri peccati, perché rinnegata la malvagità credano in te, Signore. Questa è una delle professioni di fede più belle. Dio viene chiamato l'amante della vita. È una frase straordinaria, cioè Dio è l'amante della vita. Pensate cosa può essere un prete, no? Se ha un Dio amante della vita, cosa vuol dire? Che noi siamo gli amanti della vita. E siccome siamo amanti, noi sappiamo che se Dio ha fatto una persona, un oggetto, se l'ha fatto ci ha trovato qualcosa di buono. Vi capiterà di vedere di tutti i colori in parrocchia persone sgangheratissime, eppure quella creatura, se tu non l'avessi voluta, non esisterebbe. Esiste, quindi tu la vuoi, e allora tu non l'hai distrutta perché gli vuoi dare una possibilità, gli vuoi che cammini, vuoi, tu guardi con pazienza in vista del pentimento. E in un altro passo, subito dopo, al capitolo 13, c'è un testo molto bello, anche dal punto di vista filosofico, dove si parla del fatto che dalla bellezza della creatura, della creazione, si può risalire a Dio. Cioè, se le cose sono veramente belle, allora noi possiamo credere che Dio è bello perché vediamo le cose belle, no? Pensate che cosa vuol dire godere delle cose, godere perché Dio le ha fatte. Dice il capitolo 13: davvero stolti per natura tutti gli uomini che vivevano nell'ignoranza di Dio, e dai beni visibili non riconobbero colui che è, non riconobbero l'artefice pur considerandone le opere. Ma o il fuoco, il vento, l'aria sottile, una volta stellato, l'acqua impetuosa o i luminari del cielo considerarono come dei, reggitori del mondo. Se stupiti per la loro bellezza li hanno presi per dei, pensino quanto è superiore il loro Signore, perché li ha creati lo stesso autore della bellezza. Se sono colpiti da loro potenza e attività, pensino da ciò quanto è più potente colui che li ha formati. Difatti, dalla grandezza e bellezza delle creature, per analogia, qui è tutta la filosofia che poi si sviluppa, il concetto di analogia, cioè che io vedendo la bontà di una cosa per analogia capisco che c'è una bontà superiore a questa. Per analogia si conosce l'autore. Tuttavia per costoro leggero il rimprovero, perché essi forse si ingannano nella loro ricerca di Dio nel volerlo trovare. Occupandosi delle sue opere compiono indagini, ma si lasciano sedurre dall'apparenza, perché le cose vedute sono tanto belle. Questo è un passo straordinario, mi piace moltissimo. Cioè, se un ricercatore che vede una cosa bella e si dimentica di Dio, dice l'autore, io lo capisco, perché quella cosa è così bella che io lo capisco che ti puoi dimenticare di Dio, perché ti fermi a quella cosa bella, vedi un amico bello, vedi un libro, vedi una donna, un bambino, cioè è bellissimo. Io capisco la tua dimenticanza perché è bella, e ti dimentichi l'autore, no? Però, dice il versetto successivo, neppure costoro però sono scusabili, perché se tanto poterono sapere da scrutare l'universo, come mai non ne hanno trovato più presto il padrone? C'è come un doppio dire: noi dobbiamo amare la bellezza delle cose, ma dobbiamo salire dalle cose a vedere la bellezza che è nell'origine. Il culmine di questo discorso che facciamo lo possiamo trovare, dato che stiamo dicendo cavolate su tutto, continuiamo a dirle, nel Cantico dei Cantici. Il Cantico dei Cantici è un libro sapienziale, si potrebbe dire che è il più famoso, il più importante. Non parleremo di Giobbe perché non c'è tempo, per vostra fortuna, anche mia. Sapete che Cantico dei Cantici, innanzitutto come cosa semplicissima, è una espressione per esprimere il superlativo assoluto. Cantico dei Cantici vuol dire il cantico più bello, il cantico per eccellenza, il cantico. Gli ebrei esprimono il superlativo assoluto dicendo
il re dei re,
il sogno, sì, esatto, no? Vanità delle vanità, vuol dire la vanità per eccellenza, cioè è un modo di dire la vanità. Il Cantico dei Cantici, ed è interessante già questo, cioè il Cantico dei Cantici è, si potrebbe dire, il libro più importante, cioè è il libro in assoluto il più importante. Come sapete, gli ebrei discussero se faceva parte del canone e fu probabilmente messo con sicurezza nel canone dopo Cristo, al concilio di Amnia, che non si sa neanche se è mai esistito, ma entra di sicuro con certezza nel 90 dopo Cristo, perché il canone ebraico non era ancora perfettamente stabilito ai tempi di Cristo. Molti lo ritenevano ispirato, ma alcuni ebrei no. Alla fine si decise che era ispirato da Dio. I rabbini dicono che sporcava le mani, cioè chi lo toccava si contaminava le mani, perché era un libro quindi ispirato da Dio, no? Qual è la meraviglia del Cantico dei Cantici? Come sapete, il Cantico dei Cantici è un canto, potremmo neanche di due sposi, potremmo dire un canto di due innamorati. È un canto passionale, cioè non si parla di figli, non si parla di matrimoni, sono due persone che si cercano, si perdono, si trovano, si cercano e bramano di stare insieme, un uomo e una donna. Addirittura alcuni autori in maniera esagerata dicono che è un cantico semplicemente così, un baccanale, una cavolata, insomma, però di sicuro, cioè non è per quello che sta nella Bibbia, insomma. Però è un cantico, se voi lo guardate, ha proprio cioè dei riferimenti sessuali espliciti, cioè, per esempio si dice lo stendardo dell'uomo, il pennone dell'uomo, cioè sono i genitali, cioè i seni, il pene, cioè è parla del maschio e della femmina con tutti gli attributi dell'utero, della vagina, cioè se voi lo leggete è chiarissimo di cosa sta parlando, no? Ma non è un canto, è proprio la passione, cioè sono. Perché Israele lo ha tenuto nel canone? Perché in quella passione dell'uomo e della donna ha capito che si nascondeva la passione di Dio per l'uomo. Cioè quell'uomo e quella donna non sono l'uomo e la donna, non ha alcuna importanza che sono la donna, sono anche l'uomo e la donna, ma non è la cosa. Sono l'uomo e Dio, e la donna è la singola anima, il singolo uomo, o è Israele, la Chiesa, cioè il popolo.
Forse tipo non sbalzato, esprime l'emozione che l'uomo dovrebbe provare innamorandosi di Dio, che magari
perfetto. E l'emozione che Dio prova cercando l'uomo, cioè è reciproco, no? Non è solo la donna che cerca l'uomo, ma è Dio che gli piace l'uomo. Buona osservazione, ottima. Perché Israele, appunto, perché lo chiama il Cantico dei Cantici? Perché evidentemente in questo mistero di amore si vede il culmine di tutta la storia della salvezza. Cioè, che cos'è la storia della salvezza? È una ricercarsi con passione di Dio che cerca l'uomo e dell'uomo che cerca Dio. E che cos'è la salvezza, l'alleanza? È l'incontro di questi due amanti. i due amanti finalmente si toccano, finalmente si incontrano, finalmente possono stare insieme. Questo è il cuore, no? Capite per questo, e torniamo a quello che vi dicevo prima della sapienza, no? Cioè, come, che cos'è la vita cristiana, cos'è il sacerdozio? Cioè, il sacerdozio, quando si dice la Chiesa, la suora è la sposa di Cristo, guardate che non è una cavolata, eh? Cioè, la suora non è una frigida di per sé, la suora è una che deve voler bene a Cristo come il suo sposo, cioè lei ha regalato la sua vita al suo sposo, perché lo sposo le ha dato la vita. Quando si dice che la Chiesa è la sposa di Cristo, vuol dire che la Chiesa non è che segue, la Chiesa ama Cristo, e ama Cristo perché Cristo ama lei, perché Cristo è morto per darle la vita alla Chiesa, no? Cioè, come lo sposo offre tutto se stesso, così Cristo ama veramente, no? E pensate al sacerdozio, cioè noi siamo da un lato Cristo che sposa la Chiesa, cioè noi dobbiamo amare la Chiesa come la sposa, cioè dobbiamo dare la vita, dobbiamo cercarla con tutte le nostre forze, andare a scovarla, ma insieme noi siamo la sposa che cerca, perché noi come sacerdoti siamo dentro la Chiesa, noi siamo nelle due parti, in questo, noi siamo la sposa che cerca continuamente il suo Signore, no? Prendiamo solo alcuni versetti, famosissimi sono Cantico 8, 6, 7, la parte finale. E anche molto sconnesso, voi lo guardate, non è facile capire come si sono come delle stanze, dice qualche autore. Prima parla lui, poi parla lei, poi dopo lui cerca, lui va da lei, ma lei non gli apre, allora lui se ne va, lei apre la porta e lei deve uscire per cercare. Cioè è un inseguimento, loro si inseguono in questa storia, no? E il brano più famoso, infatti non si sa poi dopo i versetti dopo che cosa c'entrino, e sono i versetti 6 e 7 del capitolo 8, mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte e l'amore, tenace come gli inferi e la passione, le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma del Signore. Qui l'amore viene paragonato ovviamente alla passione, che è una fiamma, è una vampa, qualcosa che ti divora, cioè che non ti lascia fermo, no? ti prende, no? Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgono, tutta l'acqua non riesce a spegnere questo fuoco. E poi c'è il versetto che a me piace più di tutti: se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non ne avrebbe che disprezzo. Secondo voi che vuol dire questo versetto? Non potrà mai
abbassarlo a livello materiale, diciamo, anche
perché?
Della negoziabilità, della negoziabilità, è perché è qualcosa di incontenibile, non si chiude in uno sicuramente. Poi
chi è che parlava?
Perché non bastano.
Perché?
Non bastano.
Cosa non bastano?
Le ricchezze della casa.
Perché uno ragionando potrebbe dire, cos'è? Io per l'amore do tutto, no? Cioè l'amore è dare tutto ciò che ho. Perché l'amore non è dare tutto ciò che ho? Qualcun altro l'aveva detto, mi sembra. Chi è che aveva parlato prima?
Certo, non è che si riferisce all'amore sessuale. Cioè, se io do tutte le ricchezze in cambio di questo tipo d'amore, cioè, non è che si riferisce
a... Lo compro, la prostituta. Cioè, cioè. Cosa dicevi tu?
No, perché non, appunto, non si può comprare una cosa reciproca.
Cosa vuol dire non si può comprare?
Cioè, nel senso che non è la stessa moneta di scambio. Come qui per esempio traduce onta ne avrebbe, questo è un vecchio testo, che dando il prezzo di ogni sua sostanza acquistarlo volesse onta ne avrebbe, perché comunque non è la stessa moneta di scambio, quindi è proprio insensato farlo.
Sì, io ho sempre interpretato così, nel senso che se io volessi trovare un corrispettivo capace di mettere i piatti della bilancia sullo stesso livello, da una parte c'è l'amore, da un altro io ci carico tutte le ricchezze che posso avere, non troverei mai un corrispettivo, perché come dicevano già loro è troppo, e quindi in questo senso me ne verrebbe del disprezzo a me, perché non avrei capito l'importanza di quello che vorrei poter mercificare, comprare, ma che in realtà non posso perché ha un valore assoluto.
Non è che solo la bilancia che sbaglia, è proprio il disprezzo che
forse non è questione di ricchezze materiali,
si può dire che in cambio l'amore solo se si è disposto a dare a se stessi, quindi la ricchezza di se stessi, non è questo può offrire.
Io penso, se qualcuno chiedesse il mio amore regalandomi una casa, io sarei offeso pure.
Certo.
Cioè io devo ridonare amore così, ma senza, senza ricevere in cambio nulla se non amore. Cioè io mi offenderei sapendo che qualcuno mi dà le sue ricchezze materiali, quindi mi acquista.
Se io dono amore e una persona invece di darmi il suo amore mi dà cose materiali, è come se non mi volesse dare l'amore, e per questo poi l'amore c'è il disprezzo.
Avete capito? Perfetto, le risposte sono la stessa cosa, dette con parole diverse, no? Cioè, capite quanto è bello questo? Cioè, l'amore tu non lo comprerai mai, l'amore tu lo ricevi come un regalo, e non è che l'altro ti ama perché tu gli dai qualcosa, l'altro ti ama perché ti vuole amare, perché lui ha passione per te, no?
Anche perché non ha bisogno di nient'altro.
Certo. E fra l'altro l'altro ti ama anche se tu non lo riami, cioè il mistero di Dio è che tu lo puoi così poco comprare che anche quando tu smetti di dargli lui continua ad amarti, no? Questo è, secondo me, uno dei vertici dell'Antico Testamento, no? Cioè si vede la gratuità assoluta dell'amore divino e dell'amore che poi l'uomo restituisce, no? Cioè, c'è von Balthasar che fa una riflessione non su questo, ma che io collego con questo testo. Von Balthasar dice, se io, pensate a un rapporto fra un uomo e una donna, ma a maggior ragione con Dio, se io dico, la mia ragazza mi ama perché io sono così bravo, quindi lei in qualche modo è obbligata ad amarmi, no? Cioè, cosa sto dicendo? Che lei non mi sta amando liberamente, cioè non è un centro libero il cui motivo dell'amore è in lei, che è gratuito, che è gratis. Lei come fa a non amarmi? Io sono così fico, così simpatico, così intelligente, no? Cioè il motivo dell'amore sta in me, non più in lei. Io compro il suo amore, quindi lei mi ama, no? A volte i ragazzi anche dicono, mi ha lasciato perché io ho sbagliato, cioè tutto viene ridotto a quello. No, l'amore è un miracolo. Cioè l'amore non ha causa in me, ma causa in lui. Così come il mio amore è un miracolo in me, no? Nel cantico questo che è vero dell'uomo e della donna arriva ad essere vero di Dio. Cioè Dio non è che io mi compro, ma perché Dio mi vuol bene? Torniamo ad Abramo, all'elezione. Perché Dio mi vuole bene? È un miracolo, cioè perché proprio io? Che c'ho di interessante io? Se io comprassi il suo amore, ne avrei onta, dice la traduzione, cioè sarebbe uno schifo, sarebbe uno squallore, sarebbe... Io l'amore lo ricevo. Ed è chiaro che io lo posso solo ridonare, non lo posso solo restituire. L'ultimo versetto che citiamo è questo, a due versetti ancora, trovate a un versetto che poi farà storia, Cantico 5:8, succede che lo sposo, il diletto bussa alla porta della sposa, la sposa è pigra, si deve profumare, poi le donne ci mettono tanti anni, prima si devono mettere il trucco, cioè devo scegliere il vestito. Lui se n'è andato, sente l'odore del profumo che è rimasto sulla maniglia, lo va a cercare e dice, io vi scongiuro figli di Gerusalemme, se trovate il mio diletto, che cosa gli racconterete? Che sono malata d'amore. Questo versetto è bellissimo poeticamente, no? Cioè è la Chiesa, è la donna, ma è la Chiesa, è, se volete, l'uomo che è malato d'amore di Dio, cioè che ha bisogno dell'amore di Dio, lo sta cercando, no? E nel, prima ancora, al capitolo 2, versetto 6, trovate un versetto che trovate scritto nell'abside di Santa Maria in Trastevere a Roma. Siete andati là? Quindi vi ha già spiegato.
Un profeta, no, già sta capitando.
Io e Daniele che lavoriamo insieme, quindi. Dove mai siete andati là a visitare? Ah, la veglia, certo. Allora, se voi guardate l'abside, nell'abside c'è un mosaico dove sono Gesù e la Madonna, uno a fianco dell'altro, e ognuno ha un fumetto, un cartiglio, e lei dice: la sua sinistra è sotto il mio capo e la sua destra mi abbraccia. Se voi guardate sul sito degli iscritti c'è uno studio su questo, sull'iconografia di Maria sposa. C'è stato un periodo in cui Maria, siccome Maria è la donna ma rappresenta la Chiesa, Maria è la sposa di Cristo, quindi Maria mette la sua testa come una sposa che mette il capo sulle spalle di Gesù e Gesù l'abbraccia, lei gli mette la mano sul fianco, sono lo sposo e la sposa del cantico che si abbracciano, ma non è più Maria la madre, lì siamo noi, cioè la Chiesa intera che sposa. Allora nel Medioevo viene messa a Santa Maria in Trastevere questa immagine dell'unione di Maria e della Chiesa e di Cristo come l'immagine della vita eterna, del paradiso. Che cosa sarà il paradiso? Il paradiso sarà il momento in cui la sua sinistra, la sinistra di Cristo, la sinistra del grande sposo, sarà sotto il mio capo e la sua destra mi abbraccia. Quindi sarà consumato il mistero dell'amore di Cristo e della Chiesa.